Bene, il tema dell'iniziativa è un tema anche impegnativo, perché potrebbe essere anche affrontato in termini generici, se vogliamo, ma sono sicuro che Tonio ci dà delle piste di riflessione, e poi 90 su 100 la cosa non finirà stasera, ma ogni gruppo, ogni realtà, ogni potrà anche, come dire, approfondire successivamente. Quindi dai subito la parola a Tonio, perché l'argomento è molto vasto e il contributo di Tonio è assolutamente prezioso.
Sì, grazie, buonasera a tutte e a tutti. Sembra una minaccia, perché quando due persone si confrontano e poi terminano dicendo «e non finisce qui!» E quindi questa cosa che Antonio dice «e non credete che finisca qui» sembra quasi una minaccia. Invece l'accetto, nel senso che così come è anche nel carattere stesso dell'enciclica a cui faremo soltanto riferimento, perché il tema che è stato immaginato, proposto e indicato appunto verte anche su altre questioni, però è imprescindibile, a mio avviso, fare un riferimento chiaro, preciso alla Magnifica Humanitas. Bene, nella Magnifica Humanitas si dice appunto che i due modelli con cui Papa Leone apre la riflessione sono quello della Torre di Babele e quello della costruzione di Gerusalemme da parte di Neemia, meglio. Così come Neemia l'ha immaginata, pensata e persino organizzata. E quindi quella costruzione era già immaginata come una costruzione in divenire, che non conoscesse appunto un termine. E allora in questi termini e con questo carattere direi che accetto la sfida di Antonio, ma dovreste accettarla anche voi, nel senso che non è un punto finale, ma quindi con delle conclusioni certe, ma un'apertura di pista anche di riflessione da parte di ciascuno di noi. Perché davvero questo documento che Papa Leone ci propone ha dei caratteri particolarissimi, anche specifici se vogliamo, originali rispetto ad altri sugli stessi temi, cioè è stata catalogata giustamente questa enciclica come un'enciclica sociale, se non altro perché si pone appunto in continuità con la Rerum Novarum, sto cercando mentre vi parlo, ecco, nel 135esimo anniversario della sua pubblicazione, no? E quindi in questo senso diventa qualificante quella definizione di enciclica sociale. Poi, per la verità, a pensare bene, tutte le encicliche, tutte le riflessioni, tutti, persino i commenti ai Vangeli, non possono che essere sociali. E in virtù della stessa incarnazione noi non possiamo più distinguere ciò che è trascendente da ciò che è immanente, ciò che è divino da ciò che è umano. E siccome il sociale sottolinea esattamente questa dimensione relazionale degli esseri umani, e allora dovremmo concludere e dire che non ci possono essere encicliche non sociali. Questa ha la particolarità di porsi in maniera piena, completa e direi quasi definitiva, proprio nella logica, nello stile e secondo le intuizioni del Concilio Vaticano II. Infatti, tra le citazioni, come dire, maggiormente esplicitate anche nel corpus, non soltanto a pie pagina, come dire, no? Ma dell'enciclica troverete spesso il Concilio, attenzione, e non il Concilio a tutto tondo, cosa che pure c'è, ma il concilio con la Costituzione apostolica Gaudium et Spes, e quindi quella che maggiormente. E perché dico questo? Perché in maniera particolare il Papa sottolinea che siamo in un'era nuova rispetto al pensiero per il quale la Chiesa abitava la storia quasi in competizione con essa, che la Chiesa dovesse prevalere sulla società o imporre un proprio modello. Il Concilio ha inaugurato in maniera fortemente determinante un dialogo con la storia, di cui la Chiesa, senza finta umiltà, si fa anche discepola, perché la Chiesa è sì un parto di Dio, ma nello stesso tempo un parto che avviene nella storia, a questa storia e alla storia che evolve, che cammina, si deve rifare in maniera continua. E quindi da questo punto di vista giustifica Papa Leone il fatto che faccia riferimento ad una res nova, che è appunto l'intelligenza artificiale. Ma attenzione, vi chiedo proprio di dimenticare tutto il resto, ma di ritenere almeno questo dato nella conversazione nostra di questa sera: non è un'enciclica sulla intelligenza artificiale. E non ragiona semplicemente, non dà un giudizio morale, etico sulla intelligenza artificiale. Ne dà tanti, però non è questo il fine della... È molto interessante che si parli in questa enciclica, che ha un nome già significativo, l'intelligenza e l'artificialità non vengono citati nel titolo, che è Magnifica Humanitas. E il sottotitolo ancora più esplicativo dice: sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, e finalmente la cita. Quindi l'intelligenza artificiale è la nota che contraddistingue questo tempo, questo frammento di storia, destinando probabilmente questa storia ad un cambiamento che non è un'epoca di cambiamento, ma ovvero è proprio cambiamento di epoca, lo dice esplicitamente il Papa nell'enciclica, citando in maniera assolutamente esplicita Papa Francesco. E qui apro un'altra piccola parentesi: è un esercizio che ha fatto nell'enciclica continuamente, quello di rifarsi innanzitutto al suo immediato predecessore, ma anche a tutti gli altri, perché uno dei temi che viene maggiormente trattato è quello della dottrina sociale, ovviamente, della Chiesa. In questo excursus storico fa continuo riferimento appunto da Leone XIII in avanti fino a San Paolo VI, San Giovanni XXIII, San Giovanni Paolo II. E quindi, come dire, questa enciclica non può, proprio perché chiede di entrare in dialogo con la storia, in cui la storia non è semplicemente il fondale, né tantomeno lo scenario, ma il contesto preciso in cui questa Chiesa è chiamata da Dio a dare la propria testimonianza, ad offrire la propria speranza, a dare ragione della propria speranza. E quindi fa i conti con questo. Ma il vero centro di tutta l'enciclica è soprattutto una riflessione sull'umanità. Una riflessione sulla umanità, sull'umano, quindi è un'enciclica, se vogliamo, più che sociale, antropologica, dove il sociale è compreso, chiaramente, perché è un essere in relazione, l'uomo. È un'enciclica quindi che riflette sulla dignità umana, tanto da essere definita nel... E chissà quanto tempo povero Papa Leone è stato lì a rimuginare, a riflettere, a pensare, a partorire questo titolo, che poi è definito come appunto Magnifica Humanitas, quindi, come dire, che questa dignità dell'uomo lo rende l'uomo stesso grande, appunto, magnifico da questo punto di vista. Non è più riservato ad una classe di nobili o a qualche personaggio storico come Lorenzo da Firenze, quanto invece ad ogni persona umana, no? Anche quella che noi potremmo ritenere in un tempo in cui i nazionalismi, i suprematismi si affermano, potremmo intendere come persone di serie B rispetto ad altre categorie. E però questa umanità è, come dire, chiamata a fare i conti con l'intelligenza artificiale, a misurarsi in qualche modo con questa intelligenza, con l'intelligenza artificiale, e a cercare di concepire quale umanità viene ritenuta dall'intelligenza artificiale. Attenzione che stiamo parlando di una macchina che è stata, che ne dicano i postumanesimi e i transumanesimi di cui Leone parla, questa macchina in ogni caso è stata concepita e, stavo per dire generata, mi sembra, è stata pensata e prodotta, voglio dire, dall'uomo, dall'uomo, inteso come uomo e donna, dall'umanità, dalla persona. E quindi questo già la dice lunga. E allora non dà un giudizio definitivo sull'intelligenza artificiale dicendo che è buona o che è cattiva. Non c'è una condanna, non c'è una riabilitazione, non c'è nemmeno una esaltazione, ma semplicemente dire che è l'uomo al centro. E quindi la vera sfida è quale progetto di umanità saremo capaci di portare avanti. Lui dice un verbo che è chiave di volta per capire l'enciclica stessa, che è quello del custodire. Quale custodia sapremo fare dell'umanità? E poi a raggi o a cerchi concentrici anche appunto del creato e di tutto il contesto. Allora qui io, scusatemi, rischierò di dilungarmi nella lettura, ma voglio leggervi almeno due paragrafi per intero, perché il tema che poi appunto è stato pensato e che mi avete indicato è costruire la pace, esperienze e azioni possibili. Eh sì, perché vi ringrazio di questa indicazione, perché se è vero che la dottrina sociale della Chiesa, il nuovo contesto tecnologico, tecnocratico e l'antropologia costituiscono i pilastri di questa enciclica, la volta, come fossimo in una cattedrale, dicevo, e la volta è costituita proprio dalla riflessione sulla pace. Ebbene, a un certo punto il Papa, verso il termine dell'enciclica stessa, al numero 204, per chi volesse poi andare a rileggerselo, dice così: viviamo in un tempo di notevole cecità, la definisce, spirituale e culturale. Qui dà un giudizio e parla di cecità. E cerchiamo di capire dov'è questa cecità. Dice: un falso pragmatismo invita a recidere le radici della memoria, come se si potesse inaugurare una sorta di nuova creazione sganciata dal passato. Anche chi richiama grandi principi morali, attenzione, può cadere in questo nichilismo storico, illudendosi che le atrocità del XX secolo non possano più ripetersi. Ma in realtà le medesime dinamiche riemergono sotto forme nuove. Sembra tornare ad imporsi la logica dell'equilibrio armato e della deterrenza. Ma contrariamente allo scenario bipolare della Guerra Fredda, oggi il moltiplicarsi degli attori e dei fronti di conflitto rende questa logica sempre più fragile. E qui porta forse la cosa, perché questa è l'analisi del presente. Qui dice: la conflittualità esasperata spinge verso guerre asimmetriche e ibride, combattute anche sul terreno economico, finanziario e informatico, con l'uso di disinformazione e, udite udite, campagne che alimentano paura per influenzare l'opinione pubblica. In molti paesi, anche nel sud globale, l'aumento delle spese militari viene presentato come unica risposta ad un futuro incerto o minacce percepite, mentre il costo reale grava, come sempre, dice, sui più poveri, che vedono ridursi risorse destinate a sanità, istruzione e servizi sociali. Caro Antonio, noi domani in maniera particolare cercheremo di rivisitare i 25 anni che sono trascorsi da quell'esperienza importantissima della storia recente dei movimenti della società civile in maniera particolare, per certi versi anche drammatica, come sapete. E se io non vi avessi detto all'inizio che sto citando la enciclica Magnifica Humanitas, e se io vi avessi detto nel documento conclusivo del forum sociale Un altro mondo è possibile, abbiamo scritto queste cose, io sono convinto, persuaso, che io, se uno me l'avesse letto, ci avrei creduto. E sono pronto a scommettere che ci avreste creduto anche voi. Questo significa, scusatemi, che quella esperienza, quella proposta della società civile in occasione dell'incontro di un organismo sovranazionale che non è stato mai eletto da nessuno, che non è riconosciuto come organismo sovranazionale nel senso delle istituzioni e delle autorità, nel senso che non è WTO, non è Cosa Mondiale della Sanità, non sono le Nazioni Unite, non sono i paesi, cioè non, è un club di paesi ricchi, i paesi più industrializzati, no? Che si incontrano per definire il destino del mondo. Allora, 25 anni fa non c'era l'intelligenza artificiale, o non si poteva immaginare, accanto ad un imperialismo dettato dalla finanza, dall'economia e dalla politica, per certi versi, ma le prime due in maniera particolare, non si poteva immaginare la tecnocrazia di cui parla Leone XIV, ma i paradigmi dell'analisi sono, credetemi, gli stessi. E qui lo si dice in maniera precisa. E che cosa muoveva quei movimenti a scendere in piazza e a dire tutto questo? E a fare attenzione, ed erano movimenti che, e sono movimenti, che non scendono solo in piazza, poi vivono altri 365 giorni dell'anno, come dire, no? E sono impegnati nel compito educativo, sono impegnati nelle organizzazioni non governative, nella cooperazione internazionale, nella difesa dei diritti umani, nell'economia di giustizia, ad esempio attraverso lo stesso mercato equo e solidale, sono presenti, come dire, in mille rivoli. E Papa Francesco, quello che vi ho detto, lo traduce così: tutti possiamo fare la nostra parte. Papa Leone lo traduce così, scusate.
È un lapsus interessante. Però.
Sì, e tutti possiamo fare la nostra parte. In questo si insinua, dice, attenzione, una tentazione sottile, la chiama così. Pensare che i problemi siano troppo grandi e noi troppo piccoli. E al G8 così ci dicevano. Poi avevamo degli striscioni in cui dicevamo voi 8 milioni, dicevamo. Voi troppo grandi e noi troppo piccoli, e che dunque le nostre scelte non spostino nulla, lo dice proprio in questa forma. È una forma elegante di resa, spesso mascherata da realismo. Certo, non tutti hanno lo stesso potere di incidere sulla realtà. C'è chi governa, c'è chi decide gli investimenti, chi guida istituzioni, chi fa ricerca, ma c'è anche appunto chi fa ricerca, chi educa, chi informa, chi produce, e c'è chi sembra avere soltanto la propria vita quotidiana. Eppure nessuno è senza responsabilità. Ognuno dispone di un proprio ambito di azione e lì, non altrove, è chiamato a scegliere se alimentare la logica della forza, anche solo con indifferenza, cinismo, menzogna, odio, oppure custodire la logica della pace con verità, con sobrietà, con prossimità e con cura. Qualcuno tra di voi si ricorderà sicuramente quali erano i quattro pilastri, li chiamavo così, della pace, nella Pace Minterris, no? Parlava della verità, della giustizia, dell'amore, un altro adesso non mi ricordo, c'erano quattro pilastri. Qua ci sono appunto la verità, la sobrietà, la prossimità e la cura, che sono una traduzione in qualche modo di tutto questo. E allora dice, fermiamoci, consideriamo alcuni aspetti che per noi sono imprescindibili. Guardate, quando Don Tonino Bello, a Don Tonino Bello chiedevano di tenere una conferenza sulla pace, e diceva, è una parola, dice, è una parola? Poi si fermava, è una parola? Dice, perché la pace non è un vocabolo, è un vocabolario. E aveva ragione in questo senso, perché la pace rischia di diventare parola multiuso, rischia di diventare parola buona per tutte le stagioni, in bocca a tutte le categorie di persone, per cui i terroristi e i fanatici, i fondamentalisti di ogni fede, attenzione, lo dicono di essere dei costruttori di pace. E quando arrivano ad uccidere, uccidono per affermare la pace. E gli eserciti si propongono come i difensori della pace. E se andate a chiedere a Netanyahu perché ha compiuto un genocidio nella striscia di Gaza, dice per la pace. E attenzione, il problema è che, e poi Putin, e poi Trump anche oggi, no? E poi Khomeini, e Khamenei, e tutti gli altri, no? E tutti gli altri, appunto. Prima c'erano due poli, dice il Papa, adesso ci sono molti poli, questo multipolarismo che non è multilateralismo, purtroppo, no? E però loro traducono tutto questo in guerra preventiva, che è una delle cose che ci siamo inventate, che non c'entra neanche con il vecchio criterio di legittima difesa e di guerra giusta. Non è giustificabile la guerra preventiva, in questo senso qua. Eppure sia Putin in Ucraina, sia Trump e Netanyahu in Iran hanno fatto una guerra preventiva. Anche Netanyahu nella striscia di Gaza dice di aver fatto una guerra preventiva, appunto per prevenire la minaccia di Hamas, no? Quindi, come dire, la guerra di primo colpo. Allora la sicurezza, la guerra preventiva, il riarmo, no? E la logica del nemico, sono tutte parole che compongono il mosaico o il puzzle di quella pace. Per noi pace ha a che fare con perdono, riconciliazione, concordia, dialogo, riconoscimento dell'altro, alterità, no? E ce ne sarebbero moltissime altre. Noi siamo figli di un Vangelo che ci chiede, e io vorrei predicarvene tante volte un altro, che ci chiede di amare il nemico. Se l'avessi scritto io, scusatemi, avrei detto di tollerare gli antipatici. Perché faccio fatica tante volte, mi confesso pubblicamente, no? Però amare, guardate che il peso delle parole, amare i nemici, io non riesco a concepire come sia stato possibile benedire le armi, giustificare la guerra, definirla santa con una parola che ci trascende e ci giudica, che è l'amore dei nemici. E potremmo qua continuare, scusatemi, sul Vangelo della pace. E quindi Don Tonino diceva, fu accusato una volta, mi ricordo, di fondamentalismo pacifista, perché aveva scritto un articolo in cui diceva la pace è l'unico annuncio dei cristiani. E quindi dice, insomma, guarda, Gesù ha parlato anche di altre cose, insomma, no? Il regno di Dio, che è una categoria fondamentale nel Vangelo, no? Ha parlato anche, insomma, di altre questioni, e insomma, lui diceva la pace è l'unico annuncio. E Luca, Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 5, Gesù invia gli apostoli in missione, no? Il mandato missionario, e dice così, due punti, virgolette, entrando in una casa, prima dite pace a questa casa. Se qualcuno accoglierà il dono, eccetera, eccetera, la pace sarà con lui, eccetera. Poi uno si aspetta e dice, per secondo? E non c'è un secondo. Prima dite pace a questa casa. E Don Tonino Bello partiva da questa concezione, in qualche modo, anche tomisticamente direi, cioè secondo la definizione di San Tommaso d'Aquino, in cui la pace è il bene sommo, la pace è davvero l'unico annuncio a questo punto. Ecco perché quando mi è arrivata la locandina con il titolo Costruire la pace, esperienze e azioni possibili, ho detto, a terzo c'è gente che ha capito di che cosa stiamo parlando. E questo è. Allora è interessante vedere qual è il concetto di pace che abita il magistero di Papa Leone, e il quale la prima sera, affacciandosi alla loggia di San Pietro, insomma, non so come si chiami, e insomma presentandosi come il pontefice eletto dal conclave, dice pace a voi. L'altro aveva detto buonasera, però attenzione, il primo saluto è sicuramente importante, cioè perché quel buonasera annullava tutte le distanze, diceva. L'altro dice pace a voi, è uno che legge la storia e dice di questo c'è bisogno, non ce la inventiamo noi, è il saluto del risorto, lo ripeterai anche nell'enciclica, quando ho iniziato il mio pontificato ho detto questo, perché è importante e perché questo ci ha insegnato il Cristo risorto, pace a voi. E poi introduce questo concetto che hanno applaudito ma non hanno capito, una pace disarmata e disarmante. Disarmata, uno lo capisce, dice, vabbè, significa che tu ti presenti senza armi, ma il fatto che tu ti presenti senza armi possa disarmare quelli che sono armati, come si chiama qua l'organizzazione che è? Marameo? Maramao, scusate, per alleggerire, perché c'è anche la semifinale. E questo il tema. E lui la lancia come una sfida, tant'è che il primo messaggio del primo dell'anno l'ha voluto approfondire su questo tema qui. E in questa enciclica dice, allora, se vogliamo davvero costruire la pace secondo i paradigmi che il Vangelo ci ha insegnato, allora dobbiamo dire disarmare le parole, parte di lì. Io, scusatemi, siccome non voglio far notte, non commenterò il tutto, vi lancio semplicemente le provocazioni di Papa Leone. Poi dice costruire, e già costruire è secondo Neemia, no? Gerusalemme, ed è un concetto dinamico, non è quello fideistico dell'attendere la pace semplicemente come dono, ma di farsi co-creatori nella costruzione della pace. Dice costruire la pace nella giustizia. Ed è interessante perché ha questa capacità Papa Leone di capovolgere la cosa, il paradigma, e dice quando stai costruendo la giustizia, di fatto stai costruendo la pace, perché stai sottraendo le ragioni della guerra. Perché molte delle guerre sono combattute proprio perché sono state prefabbricate nel corso del tempo delle ingiustizie che hanno mietuto vittime, e il terzo è assumere lo sguardo delle vittime. Scusatemi se cito spesso Don Tonino Bello, ma per me è inevitabile. Lui dice: ho imparato dalle comunità cristiane in America Latina che è una cosa molto bella, dobbiamo avere nel corpo l'occhio del povero. Allora, assumere lo sguardo delle vittime è importante da questo punto di vista. E sono di quelli che in questi mesi scorsi, anni scorsi, ci hanno chiesto: e le vittime del 7 ottobre? Le vittime del 7 ottobre ci interrogano. E le vittime del 7 ottobre, dell'attacco di Hamas nei confronti degli insediamenti, insomma, ebraici, delle città ebraiche del confine, israeliane, scusatemi, del confine, e ci interpellano 1300 persone, ci interpellano anche le altre, insomma, e ci interpellano e ci fanno gridare il desiderio della pace, ci fanno impegnare nella costruzione della pace. Perché evidentemente quando uno assume lo sguardo delle vittime non ha altro criterio. Finalmente ci si sottrae a quella, come dire, partigianeria odiosa, per cui diventa ideologica, per cui quello ha ragione perché è di quelli e quell'altro ha torto perché è di quegli altri. E invece quello ha ragione quando la violenza la subisce, ha torto quando la perpetra, quando la usa, quando la coltiva. E poi dice, qua mi ha incuriosito molto, perché dice: coltivare un sano realismo. E qua, se io mi fossi fermato e se voi vi fermaste soltanto al titolo, direste: ecco, finalmente parla anche della legittima difesa, della guerra giusta. E lui invece in maniera molto esplicita nell'enciclica dice che la guerra giusta è un concetto ormai superato, perché le armi in campo non ci consentono più di rispettare i 5 criteri che renderebbero, che giustificherebbero la guerra, perché appunto abbiamo maturato, dobbiamo maturare un nuovo paradigma evangelico che il Signore ci ha consegnato. E a Giovanni XXIII, durante il concilio, dicevano i settori più tradizionalisti: ah sì, stiamo cambiando tutto, allora significa che finora abbiamo sbagliato, abbiamo creduto in un altro Vangelo, dicevano a muso duro a Giovanni XXIII, e lui con un candore apparentemente ingenuo rispondeva: no, non è il Vangelo che cambia, siamo noi che cominciamo a comprenderlo meglio. E io credo che davvero, anche alla luce di questa enciclica, noi ci sforziamo di comprendere bene. E allora il sano realismo che ci continuano a vendere, e Papa Leone lo ripete spesso questo concetto, diverse volte nel corso dell'enciclica, e cioè che siamo vittima anche di una propaganda di guerra, e di una guerra che torna di moda, dice a un certo punto, noi siamo abitati, quasi lo dico senza tema di smentita, da una convinzione profonda che nasce da quel detto latino degli antichi romani che diceva: si vis pacem para bellum, se vuoi la pace prepara la guerra. E razionalmente noi dobbiamo dire: beh, certo, se lì c'è qualcuno che mi minaccia o che potenzialmente potrebbe minacciarmi, il fatto che io mi armi un poco più di lui, che io mi preparo alla guerra, no? Dovrebbe scoraggiarlo. Bene, il sano realismo che ci insegna Papa Leone è che sono 2000 anni che continuiamo a dire che la guerra la possiamo evitare soltanto preparando la guerra e quindi armandoci. Ma sono 2000 anni che i fatti ci dicono esattamente il contrario. Quindi proprio razionalmente dovremmo poter dire, proprio perché abbiamo avuto fin troppe riprove storiche, che questo metodo non ha funzionato e che l'altro ha visto in noi una minaccia esattamente quando noi ci siamo riarmati. Possiamo smetterla? È più realista colui che dice pace disarmata e disarmante, che davvero una pace disarmata può scommettere sul disarmo dell'altro. Perché Papa Francesco questa volta, in quel discorso stupendo ad Hiroshima, dice una cosa bellissima. La corsa al riarmo non è un peccato soltanto perché sottrae risorse alle spese sociali, all'istruzione, alla sanità, alle spese appunto che costruiscono l'uguaglianza, no? No, ha anche un altro peccato in sé, e il peccato non è soltanto nell'utilizzare poi quelle armi, non diventa immorale il solo utilizzo, ma il possesso, perché immettono nel corpus globale, nel mondo, un germe di sfiducia, in cui sostituisco al dialogo, alla collaborazione, alla potenziale alla fiducia che devo costruire con l'altro, con l'altra nazione, con l'altro popolo, io sostituisco la minaccia delle armi. E quindi il riarmo da questo punto di vista è già sbagliato. E dice, è più realismo allora, la prospettiva, la visione, è più realista quella appunto del disarmo. E poi dice, rilanciare il dialogo, e non mi dilungo, e poi finalmente dice, dice la necessità della diplomazia e del multilateralismo e pregare, l'ultimo paragrafo del quinto capitolo appunto che è sulla pace in maniera particolare, ma ripeto la pace è un po' la filigrana di tutta l'enciclica, e dice pregare e sperare, pregare e sperare. E allora alla luce di questi parametri, criteri che Papa Leone ci ha dato, allora io dico, vediamo quali ambiti possiamo noi proporre, no? E il tema di questa sera, io l'ho preso sul serio, era appunto esperienze e azioni possibili. Sul piano, come dire, interreligioso, ad esempio, il dialogo interreligioso, guardate, da circa 10 anni sono responsabile di una commissione in Assisi che si chiama Spirito di Assisi. Spirito di Assisi è la definizione che Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, dava dell'incontro interreligioso per la pace che era avvenuto il 26 ottobre del 1986, no? E noi come iniziativa semplice abbiamo preso questa. Ogni mese, ogni 27 del mese, inviamo una proposta alle comunità ebraiche, Baha'i, induiste, musulmane, e poi a tutte le confessioni cristiane, e poi ovviamente ai cattolici, e così via, una proposta in cui diciamo, in questo mese la motiviamo, la documentiamo, preghiamo per il Libano, preghiamo per il Nicaragua, preghiamo per Cuba. E questa cosa fa bene, intanto perché accende i riflettori su una realtà talvolta sconosciuta o nascosta, Myanmar, Congo, o Sudan, o Haiti, no? Abbiamo pregato per questi con gli ultimi mesi anche in maniera particolare. Oppure su ambiti particolari, la condizione delle donne in un'epoca, in un tempo di conflitto, oppure i bambini soldato, oppure il riarmo nucleare, oppure e così via, no? La remissione del debito, la cancellazione del debito che causa le guerre, oppure lo sfruttamento delle materie prime. Ecco, mandiamo questa lettera ed è bellissimo, a me ci sono dei ritorni. E adesso il nuovo presidente dell'UCOI, dell'Unione delle Comunità Islamiche in Italia, dice: Tonio, guarda, l'ho mandata già a tutte le comunità in Italia e mi stanno arrivando delle risposte, solo che sono in arabo, e se vuoi te le traduco, sì, dico, se no non tradurmene, tanto c'è Google, no, a proposito di intelligenza artificiale, però posso fare. E sono delle esperienze bellissime. Oppure ti capita di andare in una parrocchia X e di trovare all'ingresso questo invito, di trovare l'invito a questa preghiera. Allora vi chiedo, proposta concreta, di unirvi a questo appuntamento mensile in maniera semplice, no? La comunità di Sant'Egidio fa delle cose stupende, egregie, ogni anno degli incontri, poi lavora per tutto l'anno nella costruzione del dialogo, eccetera. Siccome si incontrarono ad Assisi per pregare per la pace, allora noi continuiamo a pregare per la pace. Un'altra iniziativa che prendiamo, scusatemi perché parlo di esperienze molto, molto concrete sul piano appunto del dialogo interreligioso, il prossimo mese sarà inaugurato e poi ufficialmente sarà inaugurato proprio il 27 ottobre 2026, nei 40 anni dello spirito di Assisi, dell'incontro, che vedrà anche la presenza del Papa quest'anno appunto per l'occasione in Assisi, e abbiamo già fatto 3 incontri non con il Papa ma con coloro che gli organizzano il viaggio, la visita, e con il Dicastero per il dialogo interreligioso, per le chiese orientali e per le confessioni cristiane, il Dicastero per l'ecumenismo, per il dialogo ecumenico. Ecco, abbiamo fatto questi incontri e ci sarà il Papa, e inauguriamo, come cittadella dove abito io appunto, dove sono stato appunto anche responsabile presidente, inauguriamo una sala del silenzio e della pace. Una sala, cioè, ce ne sono tante ormai in giro per il mondo, dove chiunque venga, che sia appartenga ad una di queste religioni o che non abbia alcun riferimento religioso e voglia un luogo di pace, che voglia dialogare con la propria spiritualità, che viva Dio, ce l'ha pure lui. Mi ricordo, è stato bellissimo, un giorno dialogavo in maniera anche abbastanza animata con un amico che dice di essere ateo, no, eccetera, eccetera, insomma, così parlavamo di una questione in maniera particolare, e quando gli dico, ma questo ce lo chiedi anche Dio? No, dice, io grazie a Dio sono ateo, mi ha detto. Ma è bello che gli è venuto veramente spontaneo, no? Lui proprio, neanche agnostico, indifferente, no, proprio lui ci diceva ateo, e dice, grazie a Dio sono ateo. Ma questo è curioso. Allora, questa sala del silenzio e della pace può essere... Allora, lo dico non per vantare una cosa nostra, tra l'altro l'abbiamo fatta insieme con alcuni esperti, con alcuni simboli, ci saranno i simboli, che sono accolti universalmente da tutte le fedi, che l'acqua è un simbolo che si ritrova in tutte le fedi, la luce è un altro, la terra, e porremo all'interno di questa sala delle ciotole con la terra che arriva dal Congo, la terra che arriva da Gaza, la terra che arriva dal Sudan, la terra che arriva dall'Ucraina, e sarà una cosa molto bella quando passate da Assisi, dopo appunto il 25 agosto, poi il 27 ottobre in cui c'era quella ufficiale, e vi chiedo di passare appunto anche a sostare un attimo, un momento in questa cosa. E questo è l'impegno del dialogo interreligioso, ma anche un impegno ecclesiale. E qua lascio la parola al Papa, che la prima volta che ha incontrato i vescovi italiani, il 17 giugno del 2025, ha talmente presente al centro del suo magistero il tema della pace, che dice: auspico che ogni diocesi, io guardo la mia, voi guardate la vostra, possa promuovere percorsi di educazione alla non violenza, iniziative di mediazione nei conflitti locali, progetti di accoglienza che trasformino la paura dell'altro in opportunità di incontro. Ogni comunità diventi una casa della pace, dice sempre Papa Leone, dove si impara a disinnescare l'ostilità attraverso il dialogo, dove si pratica la giustizia e si custodisce il perdono. La pace non è un'utopia spirituale, è una via umile fatta di gesti quotidiani che intreccia sapienza, pazienza e coraggio, ascolto e azione, e che chiede oggi più che mai la nostra presenza vigile è generativa.
Che dire?
Che dire, l'ha detto il Papa, uno direbbe, l'ha detto il Papa, subito dopo questo discorso del Papa, ovvero nel novembre dell'anno scorso, tutti i vescovi d'Italia, 226, hanno sottoscritto un documento che ha come titolo, una nota pastorale, che ha come titolo «Verso una pace disarmata e disarmante». È una nota pastorale che è stata promossa dall'Ufficio Nazionale della Pastorale Sociale del Mondo del Lavoro, della Giustizia e della Pace e della Salvaguardia del Creato, e lì ci sono delle cose molto, molto precise, ad esempio dei suggerimenti sull'educazione alla pace che dovrebbe entrare nella nostra catechesi ordinaria, non semplicemente una... a rispondere ad una sensibilità di qualcuno, diciamo, no? Ma non mi dilungo perché abbiamo preso già troppo tempo, ma andatela a cercare almeno su internet, perché nella pletora di documenti questo è andato quasi smarrito, L'altro giorno ho incontrato un vescovo, ho detto, io non lo so se lei l'ha letto quel documento che ha firmato, perché se l'ha firmato, non tutti quelli che firmano poi leggono, no? Eccetera. Ci siamo fatti una grassa risata, poi abbiamo discusso di questa nota pastorale, che è fatta veramente molto, molto bene e dà delle indicazioni. Tra le altre, i vescovi italiani chiedono di ripensare la testimonianza ecclesiale di pace entro le forze armate. Sapete cosa significa? La dicono così, poi la spiegano. Sapete cosa significa? Che ci fa un cappellano militare con tanto di divise e di stellette all'interno delle forze armate? Come fa ad obbedire contemporaneamente un cappellano militare al proprio vescovo e al generale di un corpo armato di cui fa parte ed è tenuto con giuramento ad obbedirgli? E lungi dai vescovi italiani che hanno firmato questo documento dire che i militari non debbano poter avere un'assistenza spirituale e pastorale, ma non in quella forma. Quindi ripensarlo. Quando noi abbiamo chiesto ai vescovi italiani di essere più espliciti, quando il documento si stava componendo, giustamente hanno detto non l'abbiamo firmato noi il documento che si chiama Patti Lateranensi in quell'epoca, e noi come vescovi italiani, l'ha firmato la Santa Sede con il governo italiano. Voi sapete chi c'era al governo italiano in quell'epoca, però voglio dire, l'ha firmato il governo italiano. Bene, dice, e quindi è la Santa Sede che deve cambiarlo. Allora, se non altro, iniziamo a pensare, abbiamo posto il tema. Attenzione, la stessa proposta, in una forma forse altrettanto accentuata, è uscita anche dal sinodo delle chiese, dall'assemblea sinodale delle chiese in Italia. Chiuso. Lo propongo perché, come dire, può essere tema di discussione, ma perché no? Perché una comunità parrocchiale non deve poter discutere di questo, che ne va, come dire, anche della nostra immagine di chiesa, forse anche della nostra sostanza, e inviare una lettera al presidente dei vescovi italiani, da qualche parte, insomma, per dire, guardate, noi la pensiamo così. E poi l'azione politica, quindi il dialogo interreligioso, l'impegno ecclesiale, che ovviamente va molto oltre le due indicazioni che vi ho offerto, e scusatemi, ma in testa a tutto vi è una cosa che io proprio non riesco a sopportare. È vero che oggi c'è un indebolimento e fragilità del multilateralismo e del sovranazionalismo inteso come Nazioni Unite, come la pace Minterris l'aveva anche sognato, no? Ma non è colpa soltanto di coloro che vanno a trattativa privata e prendono iniziative al di sopra delle Nazioni Unite, è anche colpa, come dire, delle Nazioni Unite che non hanno evidentemente tutti gli strumenti per imporre un diritto internazionale efficace. allora perché non chiedere una riforma in senso democratico delle Nazioni Unite e in particolare del Consiglio di Sicurezza? Lo dico così, è una campagna, ce ne fanno tante, ma questa potrebbe metterci tutti d'accordo, anche perché potrebbe spingere davvero la pace un po' più in là. Poi oggi pomeriggio l'aveva presentata anche Antonio Bruno, la proposta di legge popolare per l'istituzione, attenzione, non lo smantellamento del Ministero della Difesa e dell'Esercito italiano, anche perché non siamo Don Chisciotte contro i mulini a vento, ma all'interno del Ministero della Difesa l'istituzione di un Dipartimento per la Difesa Civile non armata e non violenta. No? Cioè, se io dovessi paragonare oggi, e questo, scusatemi, è una proposta di iniziativa popolare, significa che entro, ascoltate bene, il 16 settembre prossimo dovremmo aver raccolto almeno 50.000 firme. Questo prevede la legge. E mentre prima si firmava nei comuni o nelle strade alla presenza di un ufficiale di stato civile o di un notaio, adesso le firme possono avvenire anche online, però accedendo con SPID e con CIE o con CIE. Però fatelo, perché
là ci sono i fogli.
Là ci sono dei volantini, dei fogli su cui potete prendere l'indirizzo. È importante perché allo stato attuale, l'ultima volta che io ho visitato la cosa, e siamo a luglio, ne abbiamo raccolte 16.000 firme. Dobbiamo arrivare a 50.000 entro il 16 settembre. Io credo che ci sia questa volontà. Ripeto, se noi pensiamo soltanto a quante sono le risorse economiche che si spendono per la ricerca militare, per il mantenimento dei corpi militari, eccetera, e quanto sono quelle invece per una ricerca non militare, di difesa, non militare, perché dice, vabbè, non ci difendiamo con le armi, e come ci difendiamo? E quando l'abbiamo pensato? E quando ci siamo messi insieme? E quando ci hanno offerto la possibilità, le occasioni, a ricercatori anche scientifici, anche universitari, accademici, di poter fare tutto questo? Ecco, un dipartimento potrebbe fare questa parte qui. Le firme andranno poi inviate alla Presidenza del Consiglio e così via. E poi c'è la produzione e il commercio di armi, scusatemi, io non lo so, ma ho come l'impressione davvero che come comunità cristiane, penso alle parrocchie, penso a tutte, quando si tratta, domenica non prossima, l'altra, ci sarà la raccolta per il Venezuela, e vi chiedo davvero di essere generosi, perché troppo velocemente una tragedia di quel genere è stata derubricata ormai dai giornali, dall'informazione, eccetera. Chi ha contatti con il Venezuela invece sa bene com'è la situazione e quanti sono anche le vittime, e quante sono le vittime di tutti i tipi, sia quelli che sono morti, sia quelli che sono per strada, sia i familiari, sia gli orfani che sono rimasti. Allora, su questo io vedo che siamo generosi, e sulle cause della povertà che non riusciamo ad incidere. Allora, anche sulla produzione di armi, esiste da tempo una campagna contro le banche armate, che sono gli istituti di credito che aprono linee di credito, appunto, di finanziamento per l'esportazione di armi. Allora, è lecito, la legge lo permette, lo consente, no? Però io posso per legge anche decidere dove depositare i miei risparmi. Se per forza devo andare a quello che sta in primo in classifica nelle banche armate, c'è un sito, andatelo a guardare, banche armate proprio si chiama, e capire e scegliere se deposita, contribuire anch'io a questi, ma quelli danno il rendimento più alto, a parte il fatto che non è vero, ma io non voglio contribuire a questo, obietto a questo. E quindi, come dire, allora le comunità parrocchiali, no? Forse dovrebbero anche ragionare in questi termini. E poi, per ultimo, per questa area, la pressione sui criteri normativi di legame tra intelligenza artificiale e armi parlando ad Ovada oggi, leggevo appunto il brano della, il paragrafo dell'enciclica che dice in maniera molto precisa quali sono queste commistioni e come esistano e sono state condannate dalle Nazioni Unite le armi che vengono definite armi autonome, le letali, che sono quelle che agiscono, intervengono in base a criteri dettati, scritti nella intelligenza artificiale senza intervento umano. E quindi fanno scattare un attacco senza che ci sia un intervento umano, un discrimine, un discernimento, una distinzione, niente. E la lancio lì perché sarebbe, ma è davvero molto molto importante tutto questo. Allora anche lì mancano i criteri normativi su queste cose qua. Vado più velocemente in l'ultimo ambito, che è quello appunto della educazione, che è una chiave di volta importante per sulle, come mi chiedevate appunto, sulle esperienze e le azioni possibili. Allora, intanto in discussione al Parlamento, io ho scritto un articolo, una parlamentare che è anche una persona che conosco molto bene ha preso la palla al balzo e ha detto: ne faccio una proposta di legge, e potrebbe essere istituita la giornata nazionale per l'educazione alla non violenza, perché se è vero che la pace è, come dire, una parola che può essere soggetta a mille interpretazioni e essere utilizzata anche dalla guerra per la pace, si vis pace in parabellum, la non violenza è un po' più difficile, insomma, no? Se sostituisco la parola pace, la non violenza. Allora, il 3 giugno, il giorno della ricorrenza della morte di Gandhi, già in Spagna fanno questa attività, che non è una delle giornate nazionali, no? Ma una giornata in cui tutte le scuole di ordine e grado devono parlare di non violenza, almeno confrontarsi su questo tema, e possibilmente preparandosi, non liquidandolo.
Quindi con quattro Italia, con la Valditara deve esserci.
Sì, io credo Valditara dovrebbe eventualmente motivare la cosa, però insomma c'è questa proposta di legge, prima firmataria Enza Rando, appunto, che è questa amica senatrice, e presenteremo nei prossimi giorni, tra l'altro, alla ripresa, scusatemi, dei lavori parlamentari a settembre, questa proposta di legge, e vi faremo sapere. E poi sarebbe bello davvero, io l'ho scritta così, lettura collettiva, cioè una lettura ad alta voce della nota pastorale della CEI, educare ad una pace disarmata e disarmante. E poi tutte le iniziative che la stessa enciclica, andate a guardare dai numeri 200 in poi, su famiglia e scuola. E Papa Leone la dice così, e termino con le cose sue, dice: delegittimare la violenza per l'alterità, delegittimare l'inimicizia per la riconciliazione, delegittimare la guerra con la non violenza, per una pace giusta, per una pace che sia giustizia, democrazia, politica, legalità, una pace nella famiglia umana, nell'impegno per la non proliferazione delle armi e delle armi nucleari, una pace che entri anche nella rete, e parla della rete internet, e nei mass media, pace con la terra, pace nel dialogo ecumenico, pace tra le religioni. Grazie.